Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, rieccoci qua con Bobbio Muzio. Carissimo
buongiorno.
Muzio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Bene, siamo in questa storia infinita della tua vita, che poi più che della vita parliamo delle cose correlate alla vita, cioè dei pensieri. E, vabbè, adesso andiamo avanti, cerchiamo di essere più bravi. Però vedo che venire in radio ti piace, per cui non mi preoccupo.
Beh, ma sai, ho quasi trovato un gruppo di amici.
Infatti. Beh. Va bene, eravamo rimasti al secondo incontro, se non sbaglio, della tua vita.
Alla fine del secondo incontro importante della mia vita, quando mi ero dato un anno di tempo per cercare di recuperare la situazione, e purtroppo la cosa non ha funzionato, quindi era, dopo circa 13 anni, una storia finita. In compenso, nel frattempo mi ero stabilizzato con il lavoro, avevo abbandonato la musica perché con l'arrivo della figlia non era possibile fare troppe cose, e continuavo a dedicarmi soltanto alle arti marziali. Insegnavo soprattutto spada giapponese alla ginnastica triestina.
Con le lame affilate.
Caldamente sconsigliato. No, lo fanno. No, esiste una.
Sì, me lo raccontavi.
Una cosa che si chiama Kumitachi, che è un combattimento simulato con le spade vere, ma simulato vuol dire fermarsi 2 centimetri prima del bersaglio.
Se il bersaglio è
la carotide, sì,
la carotide
è un po' sconsigliato,
molto pericoloso fermarsi a 2 centimetri
oggettivamente. Beh, ma è fatto soltanto con praticanti d'altissimo livello,
e credo, però qualche volta si fanno male anche loro,
e qualche volta un centimetro può scappare.
Vabbè.
E quindi, la parte pubblica era abbastanza tranquilla, la parte interiore invece era un po' incasinata. Avevo deciso che le cose non dovevano continuare così, e quindi appunto mi ero dato un anno di tempo. Alla fine di quest'anno, di questo periodo, sì, proprio qualche giorno prima, avevo questa scadenza che mi ero dato, era con l'inizio di settembre, e a fine agosto ho incontrato casualmente ad una festa in grotta un'altra persona.
Una festa in grotta?
Sì, sì. A Trieste si usava ultimamente.
Ma ultimamente tutta l'umanità è cambiata.
Oggettivamente,
diciamo, una buona parte dell'umanità è cambiata. E oggi vedevo delle immagini in movimento di vecchie strutture della Mesopotamia, e intelligenza artificiale, tutti, wow, che bello, che bello. Invece, per me le cose belle sono quelle che noi riusciamo a raggiungere noi, con la nostra intelligenza e la nostra manualità. Il fatto di essere capaci di far gestire un computer una determinata cosa era presumibile prima o poi che sarebbe accaduto, cioè non mi stupisce. Quello che mi stupisce è l'imbecillità della gente, perché l'intelligenza artificiale è il primo fattore di inquinamento nel mondo e non si ferma, cioè solo questo dovrebbe dire: non si può continuare nell'intelligenza artificiale perché mettiamo a rischio il mondo, no? Facciamo le batterie elettriche che sono una cagata, i pannelli fotovoltaici che sono una cagata, tutta una serie di cose che non servono a niente, assolutamente a niente, ma riempiono le tasche e la bocca dei politici,
e si va. L'intelligenza artificiale
e degli industriali. L'intelligenza artificiale invece produce una quantità enorme di calore e di
assorbe risorse,
però bisogna andare avanti, non si può fermare il progresso. Vabbè.
Ma sappiamo per esempio che i giovani non sono più nemmeno capaci di scrivere, no? Ormai pigiano soltanto tastiera. La più bella battuta che ho sentito: sei preoccupato per l'avanzata dell'intelligenza artificiale? No, sono preoccupato per il regresso di quella naturale.
Questa è la battuta che ormai continua a suonare, però quello che mi fa impressione...
Ma purtroppo è un meccanismo che, se il cervello umano non è sollecitato a trovare soluzioni, perché le trova la macchina, veramente, noi così come avremo il regresso delle persone che non sanno più scrivere, così avremo le persone che non sapranno più pensare, ci sarà una macchina che penserà per loro.
Sì, sì, infatti io non voglio...
Dal mio punto di vista.
A me dispiace per le generazioni future, e secondo me questo potrebbe essere, ma comunque è una sfida anche questa, a un certo punto ci sarà qualche persona intelligente. Beh, se tu pensi se tu metti a paragone Volvinio e Milo, tantissimi anni fa, quindi Milo 200 anni prima di Cristo, Volvinio più di 200 anni dopo Cristo, 1000 qualche cosa così, la Venere di Milo e tutte le statue di Milo sono una perfezione assoluta, fatte benissimo, poi erano anche colorate, ma noi sono arrivate bianche. Volvinio invece è abbastanza... Sì, tutti si entusiasmano, gli critici dell'arte così, però c'è stata un'involuzione mostruosa in questo spazio di tempo, e quindi secondo me questo fa parte di una grandissima involuzione, ma l'intelligenza dell'uomo resta, perché qualcuno comunque resta, e a un certo punto ci sarà una ripresa, dai.
Ma confidiamo nell'Eterno.
Esatto, vabbè, un mo' mi fermo, eri in grotta, bellissimo, no, bellissimo, io soffro di claustrofobia e di vertigini, insomma, la claustrofobia ora ultimamente l'ho imparata a gestire, le vertigini proprio no. Zero.
Beh, ma...
Un giorno sono andato alla grotta gigante per soffrire di tutte e due.
Ma se pensi che ovviamente per fare una festa è necessario che ci sia una superficie più o meno piana, no? E... più che noi diciamo genericamente grotta, ma in realtà si tratta di caverna. Quindi ci entri passeggiando, non devi scendere per delle scale né di corda né fisse, e si può accendere un fuoco perché la volta è alta decine di metri. E era una festa di compleanno di un'amica, e era per combinazione metà degli invitati era in qualche modo persone che suonavano.
Wow.
E abbiamo fatto praticamente
un po' come a spazzacamino, quelli che vanno tendenzialmente suonano tutti e io sono l'unico pirla che ascolta.
Ma pensa che eravamo circa una quindicina, soltanto di percussionisti. Abbiamo fatto una jam session che è durata almeno 30 minuti e ognuno usava le proprie percussioni, c'era qualcuno che teneva un certo ritmo e poi gli altri che entravano e uscivano con vari strumenti, giocando sul ritmo di base che una certa parte del gruppo generava. A un certo punto ho preso, hai presente quelle pentoline di ferro smaltato, in dialetto lo chiamiamo alpotin?
Sì, sì, no? Ho capito perfettamente.
Poi ho usato la bacchetta di metallo del triangolo, che portavo sempre con me, e ha una parte gommata e una parte resta metallica. E sul fondo di questo pentolino alternavo percussioni con la parte gommata e con la parte metallica. E mi sono divertito che non ti dico. Eravamo in 30 persone, così, che godevano della serata, e 15 che suonavano le percussioni. E c'erano in un angolo due ragazze che non parlavano quasi con nessuno.
Beh, allora tu sei dovuto andarle a soccorrere.
No. Il fidanzato della festeggiata mi ha detto: guardate, tu e questa persona avete delle conoscenze in comune, e me l'ha presentata. E due chiacchiere, una simpatia cominciata così, e sta durando da oltre 20 anni.
Galeotto fu il libro, chi lo scrisse?
Galeotto fu la musica in questo caso, e la jam session di percussioni.
Fantastico. Bene, quindi la tua moglie, diciamo.
No. Attualmente è proprio mia moglie.
Ah sì, appunto, la tua moglie.
Sì, non diciamolo,
Ah sì, scusa, no, non volevo...
Sai, se precedenti storie sono state more uxorio, e questo no, è stato proprio... Ci abbiamo messo un po', non ave, non... abbiamo valutato molto bene i tempi e ci siamo sposati parecchi anni dopo il nostro primo incontro.
Vabbè, questo... Quindi percussionista, fantastico. Sai perché le percussioni sono batteria, percussione, tamburi, sono lo strumento che alla fine è preferito da tutti?
Beh, innanzitutto forse il primo strumento più arcaico.
No, sì, poi diciamo, dice, ma il violino è più bello, il pianoforte è più bello, così, però poi alla fine... Il rullo
è,
del
è più accattivante, no?
È
ti,
più accattivante.
Ti prende.
Perché?
Dammi la tua versione.
No, tu mi, io te lo sto chiedendo a te.
Ah, lo stai chiedendo a me? No, pensavo che tu volessi propormi una risposta.
No, te lo stavo chiedendo perché mi incuriosisce. Tu sei un uomo di cultura.
Beh, ma ci sono in realtà tanti meccanismi. Il primo è proprio quello del richiamo. Noi viviamo in base al ritmo del nostro cuore.
Ah, ecco, bravo. Hai superato la prova.
Beh, ma la cosa curiosa è che prevalentemente in musica si usano tempi pari, mentre il cuore è a tempi dispari. Ha un tempo forte, mezzo forte e muto. Tum, tum, pausa. Tum, tum, pausa. Quindi il valzer, per esempio, no? Perché uno dice, ho due piedi, li muovo uno, due, uno, due. Ma un ritmo ternario, no? Come il valzer, uno, due, tre, uno, due, tre. È molto accattivante, ti prende, ti porta, perché in realtà è il ritmo del cuore.
Infatti il valzer serve per innamorarsi. Non
è... Diciamo che aiuta, anche se il più, come dire, birichino è il tango, che è un tempo pari.
Il tango, che piace tanto al Papa, non troviamo ogni volta.
Gioca in casa.
Il tango ha la caratteristica di essere un ballo anche sensuale, per cui va a tirar fuori, va
a
eccitare gli ormoni, e quindi è un'altra roba, ma è una roba a livello di esperienza di altro livello, sì, sì, sul tipo degli spinelli, queste cose qui.
Non è artificiale, dai.
Non artificiale, ecco, sì. Invece il valzer è proprio la caratteristica del cuore, no? Per cui va a toccare i centri nervosi più nobili, quindi la mente, coinvolge tutto l'organismo, non soltanto l'emozione. Il valzer coinvolge tutto, per cui col valzer poi tu sei propenso a fare discorsi seri.
Se pensi che è il primo suono...
Non mi sei piaciuta, ma cose serie che vanno al profondo della vita. Ma,
è il primo suono che ho di bambino nel ventre materno, il cuore della madre. È quando la madre, o il padre chiaramente, abbraccia il figlio... No? Quello che si percepisce sono le pulsazioni cardiache del genitore, quindi è il primo suono rassicurante che il bambino porta con sé tutta la vita.
Ecco. Io volevo dire questo, ma ho preferito farlo dire al mio ospite. Benissimo.
Grazie. Beh, ma è, come dire, fa parte dell'esperienza di una persona semplicemente attenta alle cose della vita.
Bravo. Appunto, al di là dell'intelligenza artificiale c'è un'intelligenza umana che è molto più bella, perché è coronata di emozioni, e le emozioni danno il senso dell'intelligenza. Se poi noi togliamo l'intelligenza e mettiamo solo le emozioni, avremo della gente che invece di parlare farà
Beh, chi è, come quel personaggio, non ricordo quale serie televisiva, no? C'era il signor Spark con le orecchie a punta, che era tutto razionale e niente emotivo, no? E era un vicecomandante di qualche astronave, no? Dell'Enterprise, non ricordo come si chiamasse la serie, no? Che
Spazio 1999.
Sì, probabilmente sì, no? Che c'erano tutti quanti che rispondono quasi emotivamente e lui che decreta, no, non è razionale.
Ah sì, quello è un grosso
guaio. E quindi
guaio.
Un po' una sorta di computer umano.
Si chiamano cinici quelli che si comportano in questo modo.
In lingua italiana sì, assumono questa definizione.
Mentre il computer è cinico di per sé, perché non può comprendere le emozioni, cioè non è fatto, perché le emozioni poi appunto sono movimentate comunque dagli ormoni, che è qualche cosa che per ora nessun umano ha pensato di dare al computer. Per cui
per fortuna.
Il computer non è in condizioni di capire, non gli interessa, perché...
E non funziona con quei meccanismi.
Non funziona con quei meccanismi. Io proprio guardavo, adesso che mi sono rotto lo scafoide, che è un ossicino di neanche un centimetro quadrato, guardavo come siamo assolutamente perfetti, cioè proprio da una cosa stupidissima così, però quello sostiene il pollice, tutto, una roba. Per cui vabbè. Beh, per quanto cerchiamo di riprodurre, a parte che appunto, come dice la barzelletta, ci sono degli scienziati, vanno da Dio, dice: guarda, puoi andare in pensione perché adesso noi sappiamo riprodurre l'essere umano come hai fatto tu nella Bibbia. Dice: ah sì, fatemi vedere. Prendono della sabbia, cominciano a modellare e Dio fa: no, scusate, usate le cose vostre. Comunque sia, noi non possiamo fare altro che riprodurre. Il massimo della nostra intelligenza è una riproduzione molto sottile, ma non siamo in grado di fare altro che riprodurre quello che è la nostra percezione, peraltro. Se noi pensiamo che abbiamo una gamma di udito molto ristretta rispetto a molti altri mammiferi e una gamma visiva molto ristretta rispetto ai pesci, perché vediamo meno colori dei pesci.
Credo che l'animale che veda in quadricromia, noi vediamo in tricromia, il quadricromia sia il piccione. Quindi pensano che l'orientamento molto spiccato del piccione sia dovuto anche alla sua vista in quadricromia.
Poi c'è un pesce dell'Oceano Indiano che vede in esacromia.
Esacromia. Ci picchia. Questa mia...
Perché è molto profondo e quindi ha bisogno delle minime percezioni luminose per...
Beh, dopo sotto una certa profondità è notte perenne.
Evidentemente un po' sopra, non so come... So che ho studiato per caso, perché io poi ho una buonissima memoria, per cui riesco a collezionare. Poi ascolto, leggo... L'animale che ha un pesce che ha vede in esacromia per la questione della mancanza di luce. Allora ha sviluppato una visione molto più profonda per potersi orientare.
Mi hai stimolato e mi hai incuriosito. Andrò a cercare.
Non mi ricordo come si chiama il pesce, purtroppo. Ma comunque basta che vai a vedere.
Sì.
Cerchi, dai, fai una ricerca, dai.
Ecco. E quindi
usciste da quella grotta già fidanzati o soltanto innamorati?
No, assolutamente.
Neanche innamorati, soltanto...
Una simpatia.
Dice: ma guarda, questo lo voglio riconoscere, lo voglio rincontrare, sì, lei e lui e tu pure.
Esatto, così una chiacchierata...
Allora c'erano già i telefonini, no?
Sì.
C'erano. Beh, ce l'avevi.
Vent'anni fa sì, c'erano, esistevano.
Sì, ah sì, quindi ce l'avevi pure.
Sì,
fa.
Non erano gli smartphone, come si usa adesso, che fanno tutto praticamente un computer. Il vero personal computer, in pratica, è il telefonino.
Io divento scemo. Io devo star seduto con la tastiera e il mouse e riuscire bene.
No,
poi
dopo. Erano ancora i telefonini, quelli normali, quelli che facevano solo da telefono, gli sms al massimo, i messaggini famosi da 160 caratteri.
160 caratteri, sì, è vero. Poi erano usciti. A me, il mio primo telefono aveva già la possibilità di inviare due messaggini, pagavi due messaggini, però arrivava come se fosse
un unico. Sì, però pagavi, se superavi 160, facevi 161 caratteri, pagavi doppio.
Per cui era una fregatura. Vabbè, poi io avevo un contratto per cui i messaggini non li pagavo, per cui non mi interessava.
Sì. Niente,
No, i messaggi li pagavo, no, era il telefono, non mi ricordo più.
E niente, così, una chiacchierata qua, una chiacchierata là e...
Il totale due chiacchierate.
Guarda, non mi provocare, se no ti tiro a cimento. No, io le storietese, una pizza da solo, una pizza in compagnia, in totale fa due pizze.
Ecco, appunto, allora adesso sentiremo la terra dei cacchi.
Ti sfido a indovinare che differenza passa, Che differenza passa per un matematico fra una pizza da solo e una pizza in compagnia? Zero pizze,
perché la differenza è meno, esatto. Sì. Vabbè, sentiamo la terra dei cacchi.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare, abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccatissimo. Papà degli papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto, Italia sì. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non recchiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pa, comando pa. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai. Primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no, se ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze, quanti problemi risolti, ma un cuore grande così, Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo non spaghi, Italia sopra, Italia rot, la terra dei cacchi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua.
Eccoci dopo questa esilarante canzoncina, che però fa uno spaccato dell'Italia abbastanza interessante. Non...
Elio è concordo.
Elio è comunque una persona, Elio e anche i suoi amici sono comunque persone intelligenti, non, al di là della scurrile che c'è spesso, così, però molto...
Ma può piacere o non piacere, però trovo che in effetti abbia delle trovate... qualche volta geniali. C'è un altro cantautore, Caparezza,
Ah, Caparezza,
che
sì.
È anche lui è uno sui generis, però ha dei giochi di parole, degli accostamenti che sono, secondo me, pur nella semplicità della musica rap, sono veramente frutto di colpi di genio.
Sì, sì, la famosissima Sono fuori dal tunnel, strepitosa. No?
L'ho visto dal vivo un paio di volte, e una delle varie gag era, no, facciamo, ok, tutti insieme mettiamoci qui noi musicisti, facciamo una foto. E Acipicchia non è venuta e non c'era il Flash. Salta fuori uno vestito da Flash Gordon, fa, Flash, eccomi qua.
No, davvero?
Sì. Ha accostato il Flash della macchina, sì, con un, sì, personaggio, sì. E ha fatto questa piccola gag che dura 30 secondi, parola,
sì, sì, però ti fa schiantare dalle risate, eccetera. Ma io credo che lui in vita sia un introverso, non...
È possibile.
Anche perché nella sua canzone, appunto, sono fuori dal tunnel, nel divertimento.
Beh, è come Iannacci, che in realtà la musica era sempre molto allegra, ma in realtà il testo è triste.
Il testo è sempre triste, sì.
E quindi...
È amaro, quella... Sì. Quella Vengo anch'io, notto no, che mi piaceva tantissimo quando ero bambino, se uno l'ascolta è terrificante.
Sì, sì, assolutamente. Quindi, ma quasi tutta...
Va sempre a finire che piove, poi si potrebbe andare tutti al tuo funerale e scoprire che per tutti è una cosa normale.
E vedere di nascosto l'effetto, l'effetto che fa.
Vabbè, comunque... Anche il di nascosto era molto di quei tempi, vedere di nascosto. A quei tempi era proprio la cosa classica, guardavi senza farti notare troppo, boffonchiavi, dicevi a mezza voce con qualcuno. Fantastico, vabbè, tempi che non tornano e che io sono contento di aver vissuto. Torniamo appunto al tuo vissuto, diciamo, avete cominciato a prendere una pizza da soli, una pizza in compagnia,
e pian pianino ci siamo avvicinati, eravamo ovviamente entrambi per motivi diversi.
Da cosa nasce cosa, non cambiano mai il nome in quella famiglia.
No, eravamo un po' appunto problematizzati tutti e due, io perché stavo uscendo da questa, dalla mia situazione, come raccontavo l'altra volta, che mi ha pesato molto. E lei invece era anche uscita da un'altra storia un po' meno lunga, ma era lei che aveva un po' esagerato nella sua vita, è cresciuta tardi e, come dire, ha potuto sviluppare quella che noi, quel tipo di vita che noi, che mediamente le persone vivono nella giovinezza, nell'adolescenza, lei l'ha vissuta dopo i 25 anni. E quindi questo le è costato, pur senza l'assunzione di sostanze chimiche, le ha minato un po' il fisico e soffriva un po' di colon irritabile. Ed una cosa che ti arriva all'improvviso, va via quando vuole lei. E quindi qualche volta si passano giorni chiusi in casa.
Diosmectal. L'unica cosa che funziona è il Diosmectal, perché soffro anch'io di questo.
Ah, beh. E quindi...
Argilla per l'intestino, straordinario.
Se qualcuno dice che due somari non fanno un cavallo, ma se due somari si trovano vicino almeno si sorregge una vicenda.
Questo mi piace.
E abbiamo cominciato così, no? Dandoci così un po' di sostegno. Pian pianino ci siamo avvicinati sempre di più, ognuno ha raccontato quali erano le proprie prospettive nella vita, cosa si vorrebbe fare, cosa no, quali sono le proprie intenzioni, e ci siamo trovati a condividerle. Avevamo lo stesso piacere della musica, lo stesso piacere dello sport, e pian pianino sempre più ci siamo avvicinati, fino a che ovviamente quando le cose sono, come dire, combaciano su quasi tutti i piani, due persone si ritrovano allo stesso posto, quindi senza neanche cercare, proprio la cosa è caduta da sola, e secondo me sono le cose migliori, quelle che accadono, non quelle che crei. E poi la cosa curiosa, che Elisabetta, è il suo nome, era in fase evolutiva dal punto di vista spirituale. Lei aveva frequentato a lungo la chiesa, però si era trovata a disagio per dei motivi personali e aveva cercato altre soluzioni. E sulle prime si era accostata alla prima forma di protestantesimo.
Luteranismo, quindi.
No, prima ancora, Valdese.
No, perché?
Perché
Valdo è prima. Ah, sì,
Valdo è un paio di secoli prima.
Sì, sì.
E poi ha trovato invece la sua collocazione finale nel buddismo. Quindi tutto un percorso spirituale che per lei è sempre stato molto importante, e su questo ho anche un altro motivo sul quale abbiamo avuto di incontro, perché anche per me, avendo studiato un po' le religioni, un po' tutte, e ognuno ovviamente trova il proprio punto d'arrivo. Ma la cosa curiosa è che lei aveva fatto una lista: cosa desidero da un uomo?
È interessante, questo è consigliato da un esperto di coppie, un certo Chapman, che ha scritto I cinque linguaggi dell'amore, e dice che è fondamentale dire cosa desideri e cosa non puoi rinunciare e che cosa proprio non desideri
e non puoi tollerare,
l'altro lo deve sapere. E dice, sembra artificiale, l'incontro invece è molto importante.
E questo è stato proprio uno dei punti di svolta, perché la cosa curiosa, lei aveva, non sapendolo ancora, espresso 81 voci.
Sì, direi tedesca.
Sono tante.
Ha sezionato il capello in quattro. Non...
Sì. E la cosa curiosa, che poi l'ho scoperto io qualche anno dopo, 81 sono le caratteristiche che descrivono il Buddha.
Vabbè, qui siamo in una radio cattolica adesso.
Sì, ma questi sono i fatti,
sì, vabbè,
ed è corretto raccontarli. E la cosa curiosa è che di queste 81 voci io rispondevo a 76, quindi un'altissima percentuale.
Che miseria, fantastico, 76. Vabbè, sai perché 81 è il Buddha?
Beh, se parlo di numerologia è il 9x9, cioè il 3 è il numero perfetto elevato alla quarta, se ricordo giusto. Sì, alla quarta.
Bravo. Andiamo avanti.
Vuoi tendermi questi piccoli tranelli?
No, beh, interessante capire perché, invece, tornando alla religione cristiana, perché Abramo concepisce il figlio a 99 anni, perché 9 più 9 18, 1 più 8 9, sono 3 volte 9, e 3 volte, siccome il 9 è uno zero mancato e ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di Dio per diventare zero, allora per 3 volte ho chiesto a Dio, la terza, cioè nella perfezione, Dio mi risponde.
Acipichia, gematria.
Per cui non è che avesse 99 anni,
è un numero simbolico.
È il numero simbolico, dice, tre volte ho chiesto a Dio.
Ci sono molte di queste simbologie.
Molto interessante.
Sia nell'Antico soprattutto, ma anche nel Nuovo Testamento.
E comunque no, 81 a 3 volte 9... 4 volte 9, perché
sì,
anche
4,
8 più 1 fa 3 per 9 è certo. 81, però 81 è 4, 8 più 1 9, quindi 4 volte 9, quindi è proprio la perfezione assoluta. Vabbè.
Numerologia.
A me piace un casino.
Batte, ecco, così. È coerente con...
È straordinario, tutto è molto bello. Vabbè.
E quindi abbiamo formato questa coppia all'inizio, ovviamente un po' di abbondanti difficoltà, anche perché appunto io avevo già una figlia, però...
E lei no?
No. E lei aveva avuto storie con uomini un po' più giovani di lei, 2-3 anni spesso, e lei si era un po' stancata di fare un po' anche la mamma di certi Peter Pan. E noi invece abbiamo più 11 anni di differenza, quindi in quel momento io rappresentavo qualcosa di molto diverso, no? Delle sue storie precedenti. Quindi per lei è stato anche un grande cambiamento.
Beh, proprio... si è trovata con un uomo improvvisamente. Non è...
quindi sì, oggettivamente...
Dice, mi sento sostenuta, sorretta, ah, che bello.
E quindi quando appunto lei aveva avuto le crisi di colon irritabile e aveva qualcuno in casa che le poteva preparare pranzo e cena, la accudiva...
Lei... Ma adesso non ce l'ha più le crisi.
Eccezionalmente rare qualche crisi di mal di testa, ma non più del colon irritabile.
Perché si è trovato, ha trovato il suo equilibrio.
Diciamo che sicuramente un buon rapporto di coppia.
Assolutamente.
È assolutamente qualcosa che ti toglie molte dei tuoi malanimi interiori. Poi sai che c'è una persona alla quale se hai qualche problema puoi appoggiarti. Sai che questa persona, se ti dà un consiglio, te lo dà spassionatamente e non perché in qualche modo possa ricavarne qualche cosa. E soprattutto, che io trovo fondamentale in ogni coppia, parlare di tutto. Tirar fuori tutto quello che hai dentro.
Lo stesso Chapman dice a un certo punto che ogni sera lui spegne tutto, telefonino, televisore, radio, tutto, si mette in una stanza nel salotto, sul divano, comodo, e stanno 20 minuti a parlare facendosi proprio una regola, 5 minuti lui e 5 minuti lei, che è una fatica per lei perché deve parlare solo 5 minuti ed è una fatica per lui che deve parlare
per ben
5 minuti, addirittura 5 minuti. Beh, è interessante come cosa, forse un po' troppo meccanicista, però parlare è il dato.
Assolutamente, no? Qualche volta dal tuo punto di vista non riesci a vedere una soluzione, un qualcosa che può esserti utile, magari l'altra persona in base a, come dire, dal suo punto di vista magari ti dà uno spunto o ti offre la soluzione o ti dà uno spunto sul quale tu ti agganci e trovi da te la soluzione. Per esempio, tu ed io siamo da una parte opposta del tavolo, è chiaro che abbiamo delle prospettive diverse. Per esempio,
lo dico sempre anch'io in predica questo.
tu vedi
l'orologio,
che dà il suo tempo, io non posso vederlo.
Vedi, quindi, l'orologio, ma non vedi che dà il suo tempo.
Quindi, dal mio punto di vista, quella è un'informazione. non un'informazione utile, tu ce l'hai, quindi scambiandoci queste informazioni, anche la coppia cresce. E quindi...
Mamma mia, siamo sempre più vicini, ma proprio non potevamo non essere amici, va bene.
Ma sai, ci sono delle cose che sembrano semplici, ma la gente ha difficoltà ad approcciarsi. Sono cose quasi banali, ma quando uno ha qualcosa dentro che bolle, spesso vive, no? quel che gli impedisce di osservare. Ma osservare senza giudicare. Qual è la situazione? Com'è questa cosa? E questo è una di quelle cose appunto che ha permesso a me e a mia moglie di crescere assieme, di creare una coppia stabile, forte, che nonostante tutte le buriane che abbiamo attraversato in 20 anni, siamo saldamente al comando della nostra barca.
Insomma, un po' come l'arco. Quando sai tutta la tecnica, la freccia scocca con precisione.
Chi era? Aspetta, ho un amico che sul gruppo di WhatsApp, no, sull'immagine, no, sotto c'è scritto: l'uomo e la donna sono come l'arco e la sua corda, separati non servono a nulla. Trovo che sia una bella immagine. L'uomo è più forte, più robusto, la donna è più elastica, di solito almeno, statisticamente. Poi sappiamo che ci sono anche, ovviamente, però insieme possono lanciare qualcosa lontano. Col solo arco che ci giochi a cricket, o la corda che la fai, leghi qualcosa, ma insieme possono fare molto di più ovviamente andando d'accordo, perché se la corda è troppo corta o viceversa l'arco non è sufficiente ad accogliere la corda, è uno strumento un po', diciamo così, zoppo.
Bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo.
Questi sono appunto dei paragoni tra, come dire, uno può trovare un po' di filosofia anche in tutti gli oggetti che ha ogni giorno. Basta saperli guardare e vedere e pensare al paragone con se stesso o con se stessi. E ci sono delle simmetrie, no? Delle similitudini che, se uno ha voglia di cercare, di farci un po' di filosofia sopra, trova ad ogni piezo spinto, ad ogni angolo della casa, del mondo. Può fare filosofia tutta la vita.
L'importante è non sentirsi dire: cara, tu sei come il mio pestello, il mortaio.
Sì, il mortaio.
Perché non so, sì, è molto utile in cucina, ma
non vorrei infilarci dentro alcune parti anatomiche. Beh, il paragone dovrebbe essere il mortaio femminile e il pestello maschile per forma.
Ah, va bene. Non so.
Beh, qualcuno fa lo stesso paragone fra campana e patacchio.
Ah sì, no, era solo per dire se è una rompiballe in un altro modo.
Le parti anatomiche erano proprio quelle che intendevo.
Era così, era un modo di dire, vabbè. No, sì, è vero. Questa dell'arco mi è piaciuta in modo particolare, perché effettivamente è la struttura assoluta della verità. Cioè, l'arco è completo con la sua corda, quindi uomo e donna non sono nulla se non sono...
Ma nulla no, ma oggettivamente è poco. Nel senso che insieme possono fare molto.
Sei potenziale,
sì.
Sei solo potenziale. Allora il bambino gioca così, non pensa a queste cose, poi ci pensa anche, ma in modo molto meno, come si dice, partecipativo. Poi a un certo punto diventa fondamentale trovare la propria corda e il proprio arco.
Beh, in Oriente fanno le due mezze mele, no? La divinità, secondo gli orientali, ha sezionato miliardi di frutta, no? Mele, le ha sezionate a metà e ha disperso nel mondo queste mezze mele. E se uno trova la sua mezza mela, allora è la perfezione.
E proprio in Oriente ci sono ancora i matrimoni combinati, ma comunque...
qualcuno trova la mezza mela, qualcuno no.
Sì, sì, qualcuno dice che il matrimonio combinato è stato una benedizione di Dio, ma vabbè...
India, Cina, sì, c'è ancora, non lo so, nel sud-est asiatico...
India, io parlavo dell'India e della Cina perché lo so, perché conosco persone...
In Giappone un po' meno, esiste il meccanismo di preferenza... più forte, ma non è così.
In Giappone esistono altre usanze molto, molto strane, che almeno per noi. Vabbè, siamo verso la fine. Concludi.
A Cipicchia, concludi. Sono felicemente coniugato, amo mia moglie e scherzosamente, quando ci siamo conosciuti, abbiamo detto: beh, ma sai, potremmo fare un contratto a lungo periodo, no? Come gli affitti 4 più 4. Noi facciamo un 20 più 20. I primi 20 li abbiamo già superati felicemente. E adesso ci prepariamo per i secondi 20.
Per i secondi 20, va bene. Con tanti, tanti carissimi auguri, veramente.
Grazie.
Di questo. E poi, vabbè, ci sentiamo perché non, per la fine, come sei andato in pensione, così, o concludiamo qua?
Come desideri, se vuoi posso raccontarti tutto quello che faccio, ma non basta una trasmissione, sai, per raccontarti tutto quello che faccio da pensionato probabilmente non basta.
Allora sarà divertente. Vabbè, grazie Muzio, grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e buona giornata a tutti.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.